Ma mi chiedevo come mai parlava anche dei sensi superiori, cioè cosa si riferisce forse ad altri impulsi che riguardano il corpo eterico, il corpo così astrale? Questa mi
Quale? Gli ultimi tre passi.
chiedevo, nell'ultima frase.
Non ho capito.
Questo modo di determinarsi del volere, che originariamente è proprio solo della vita inferiore dei sensi, può anche venire esteso alle percezioni dei sensi superiori. Questa istintualità. Quindi nello schemino che hai fatto lì, abbiamo detto che l'istinto si manifesta come esigenza del corpo fisico. E questa sensu quindi questi istinti superiori forse li dobbiamo riferire ad altri ambiti che sono il corpo eterico e il corpo astrale, cioè come.
E poi le tre realtà dello spirito.
Ah, anche quelle. E quindi questo porta a un certo senso, cioè a un senso, diciamo, a un buon senso nelle relazioni umane, al tatto e al gusto morale, a questo si riferisce.
Allora, l'anima, forse il problema è che io ho messo il corpo al sopra. E lo spirito sotto? È un problema? Lo
No, no.
cambio, eh? È una cosa spaziale. Quindi qui c'è il sotto, nel corporeo, qui c'è il sopra. Allora, il concetto è che l'anima si muove tra una sfera di non libertà, che è il corpo, il corporeo, e una sfera di libertà, che è lo spirituale. E questa sfera di non libertà ha una non libertà massima, che è l'istinto, il pulsare dell'istinto, una non libertà un pochino più libera, che è l'impulso, una non libertà un pochino più libera, che è la brama. Però sono tutte e tre forme di non libertà. La brama non è libertà. Quando io agisco in base alla brama non sono libero, però un pochino più libero, tanto è vero che posso vincere la brama, molto di più che non posso vincere l'istinto. Allora, di fronte alla brama sono un pochino più libero che non di fronte all'istinto, però la brama è un fattore di non libertà, è cogente. Invece, quando io desidero qualcosa, sono libero, posso desiderarlo, posso non desiderarlo. Quando io addirittura ho intenzione di fare qualcosa, sono ancora più libero, perché dipende da me propormi l'intenzione, il proposito. Il proposito dipende da me, mi sono riproposto, proposito, mi sono riproposto di fare qualcosa. In questa esperienza del proposito sono del tutto libero, ancora più libero quando si tratta di decidere, decido o non decido, sono massimamente libero. Quindi nel desiderio è l'inizio della libertà. Il proposito. Sono ancora più libero e nella decisione è il massimo di libertà, perché la decisione è proprio il fatto di scegliere qualcosa, di fare qualcosa. Qui la libertà diventa reale perché allora quello che io voglio lo faccio quando prendo la decisione. E quando io faccio quello che voglio e quello che voglio lo faccio, sono libero. E allora il concetto di anima è che l'anima si muove, diciamo, nel mezzo di queste tre sfere, tre modi di non libertà, brama, impulso e istinto, e questi tre modi di libertà che sono il desiderio, il proposito e la decisione. Più l'anima si rivolge verso il corporeo, quindi vuol fare esperienze prodotte dal corporeo e meno diventa libera, più l'anima si rivolge verso lo spirito e più diventa libera. Prendi in mano il microfono.
A livello di desiderio e di proposito è previsto anche il non agire, perché
Certo,
ecco, questo.
perciò soltanto quando decido sono massimamente libero, perché allora lo faccio veramente. Finché ho soltanto il desiderio, mi ma? capito? Non sono ancora del tutto libero perché ci manca la decisione.
Sì, appunto, forse interpretando quello che diceva lui, non so se... Ecco, lui appunto sembrava di aver capito che lui volesse dire che alle volte potesse venire una serie di automatismo anche nell'ambito della libertà, no? Come attitudine, come impostazione caratterologica, no? Ieri si parlava di scegliere tra bene e bene. A forza di abituarsi a essere libero, può darsi che venga istintivamente anche il comportarsi liberamente. E quindi avere, so, per esempio, un proposito, una decisione, un desiderio, non dico, è un po' un controsenso, no? Mi rendo conto.
Sì. Come lei, mentre lo dicevi, te lo stavi rimangiando.
Sì.
Allora, riprendiamo l'affermazione che hai fatto all'inizio, dove hai cominciato a ridere, perché è importante. Può darsi che più uno si abitua a essere libero e meno diventa libero, perché si abitua. La libertà non diventa mai un'abitudine.
No, ma scusa Pietro, se io in piena libertà decido di fare solo e sempre il bene...
Dove sei?
Qui.
Sì.
Se io in piena libertà decido di fare sempre e solo il bene...
A questo livello evolutivo non lo puoi fare. Quindi sei fuori,
abituo.
Sei fuori dal reale.
È chiaro che diventa un automatismo.
Com'è?
Cioè, è chiaro che lo scelgo e quindi automaticamente, in teoria, dovrei fare sempre... Desiderare solo il bene, farmi propositi di bene, per esempio.
No.
E decidere di agire verso il bene, ma... Automaticamente, ecco.
No, allora, c'è il concetto, se vi interessa leggete l'etica a Nicomaco di Aristotele, che è il testo fondamentale dell'etica di Aristotele, e lì trovate lunghe disquisizioni sulla virtù, sull'abitudine. Allora lui dice, quando il bene morale diventa un'abitudine, non è più libero. Quando la libertà diventa un'abitudine, non è più libera. Allora, quando il pensare creativo, creatore, diventa un'abitudine, non è più libero. Uno sta imparando a suonare il pianoforte. Uso un paragone, se no la cosa diventa troppo difficile. All'inizio, cioè mentre sta imparando, non c'è nulla di automatico, perché sta ancora imparando. A forza di suonare, diventa il suonare tutto automatico, non è più libero. Cos'è che non va? Aspetta.
Comprendo il fatto dell'automatismo, ma nel momento in cui si interpreta è necessaria la presenza dell'io, perché sennò non interpreti nulla. Scorrono le dita, ma non c'è... C'è un creare nell'io, nella coscienza, quando si esegue, quindi una massima presenza, ed è sempre nuova, non è mai la stessa. Le dita in automatico vanno, ma...
Com'è?
Quello che mi rende libero è non pensare, non è l'automatismo del guidare la macchina la guida automaticamente con i movimenti, ma io decido dove andare, se no la macchina cosa fa?
Allora, più elementi diventano automatici e più aumenta la mia possibilità di dedicare la mia libertà, di dedicare la mia attenzione a livelli sempre più alti. Se io devo stare attento alle mosse che faccio mentre guido la macchina, non posso, non ho la libertà di prestare attenzione a tutti i minimi particolari della conversazione con la persona che mi sta accanto. Nella misura in cui la libertà di attenzione per il guidare diciamo, non è più necessaria, perché il guidare diventa automatico, entra in gioco un livello di libertà superiore. Avendo automatizzato un livello inferiore, che è quello da guidare la macchina, si apre uno spazio di libertà superiore, che è quello di gestire in piena libertà, in piena attenzione, che altrimenti non ci potrei dedicare attenzione, la conversazione, cioè l'interazione tra due persone. Tanto è vero che a tutti noi deve essere capitato, a me è capitato spesso, che io dico a quello che sta al volante: no, 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 guarda, finiamo la conversazione, concentrati sul guidare, se no andiamo all'altro mondo tutti e due, addio conversazione. Cioè, il concetto è che non c'è mai il problema di automatizzazione di certi livelli, perché i livelli che si discoprono alla libertà sono infiniti. E quindi più livelli inferiori vengono automatizzati, e meglio è, perché creano la base, il presupposto, la condizio sine qua non, per dedicare la libertà, dedicare l'attenzione, la creatività a livelli sempre superiori. Prendiamo il rapporto tra il linguaggio e il pensiero, la parola e il pensiero. Il bambino, i tre gradini dell'umano sono l'ergersi e il camminare, il parlare e il pensare. Quindi il parlare e il pensare sono due livelli completamente diversi. Se non ci fosse un minimo di automatizzazione nel linguaggio, saremmo costretti a fare talmente attenzione al linguaggio che non potremmo contemporaneamente muoversi pienamente liberi nel pensare. Quindi ben venga che ci sia, ed è nella, diciamo, nella logica dell'amore verso l'umano, che ci sia una certa, diciamo, automaticità nel linguaggio, in modo da potersi concentrare, poter concentrare la libertà e l'attenzione a un livello che concede molta più libertà che non il linguaggio. Perché nel linguaggio non siamo liberi. Nessuno di noi è libero di decidere a testa sua, secondo la testa sua, cosa una parola significa, o che tipo di uso del linguaggio è corretto o è sbagliato. Tanto vede che in Germania dicono: ma come fa quello lì che non è la sua lingua materna? Deve in qualche modo concentrarsi sia sul linguaggio, perché c'è poco di automatismo, tra l'altro vale anche per l'italiano, io gli automatismi li ho persi parecchio, devo stare così attento all'italiano, mi vengono continuamente parole tedesche, deve stare continuamente attento sia a livello del linguaggio sia a livello del pensiero. E loro dicono: è una gran bella cosa, perché allora ci costringe ad essere attenti, ad essere liberi, ad essere vivaci in tutti e due gli elementi. E quindi aumenta l'attenzione. Aumentando l'attenzione, aumenta la tensione e aumenta anche il godimento. Però il senso dell'automatizzazione del linguaggio è che è possibile, così come si automatizza e guidare la macchina, è possibile concentrare la libertà, esperire la libertà, dovuto al fatto che ci si concentra su un altro livello, no? Su livelli molto superiori. Perché, scusate, tra il godere la libertà, concentrarmi sulla libertà dei movimenti, se tutto incentrato sui movimenti possibili o non possibili a guidare la macchina, che godimento c'è? È molto meglio se è tutto automatico, se va tutto bene. Se sono costretto, no, a concentrarmi, a stare attento, eccetera, eccetera, i segnali non li imparati ancora bene, devo, eccetera, eccetera, vivo un minimo di libertà, vivo un massimo di libertà quando sto guidando la macchina, se il guidare la macchina si è automatizzato e ho la possibilità di concentrarmi senza rischiare di fare un incidente sui pensieri che l'altro mi sta dicendo e che io dico a lui. E c'è una differenza tra persone che veramente hanno... Forse il tedesco in media, come dire, ci sono eccezioni, però soprattutto al nord della Germania, ma è tutto automatico, proprio non esiste il guidatore che pensa a quello che fa e quindi si può concentrare in tutto e per tutto in processi di pensiero, in quello che si sta scambiando. Se si va verso il sud aumenta il numero di persone dove bisogna stare attenti. No, 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 guarda, finiamo il discorso, soprattutto se è un discorso un po' scabroso, eccetera, guida e stiamo attenti, capito?
Però Pietro, l'automatismo è buono solo quando riguarda il fisico?
Certo.
Perché poi nelle altre sfere l'automatismo non esiste, cioè io non ho un automatismo di pensiero, di sentimento, no? Per cui è buono e mi serve quando io automatizzo le azioni del mio corpo, che serve che siano automatiche, poi basta, no? Perché poi io non ho più un margine in cui l'automatismo può essere positivo.
Sta attento. Noi abbiamo detto che tutto ciò che è corporeo, adesso il corpo ve lo metto sotto, sennò ci... Tutto ciò che è corporeo è non libero, per natura. Quindi automatizzarlo va secondo natura. Tutto ciò che è spirituale, lo spirito, è per natura libero. Quindi se io automatizzo lo spirituale, c'è il fenomeno dei Zwangsgedanken, come si chiama in italiano? Pensieri fissi. No, lascia stare il moraleggiamento, è un fenomeno contro natura. Che è la sua natura. Quindi essendo contro natura mi impoverisce, perché il non libero non è il senso della vita, il non libero è la base, è la condizione necessaria, ma l'elemento bello, l'elemento di godimento, l'elemento di espansione, l'elemento di evoluzione è il libero. Se io ci metto il non libero addirittura lì, allora vado contro l'umano, impoverisco l'umano, distruggo l'umano. Che poi tu dica questo è un male morale, va benissimo, ma a noi non interessa adesso moraleggiare subito, troppo alla svelta. Va contro l'umano, distrugge l'umano. Perché l'umano consiste di una base che non è libera, perché se fosse libera non è una base affidabile. Per essere affidabile deve essere non libera, deve essere di natura. E su questa base non libera costruisce la libertà. Quindi per tutto ciò che è spirituale, è naturale di essere libero, di muoversi liberamente in tutte le direzioni.